Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Benvenuti e bentrovati a una nuova puntata di Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi vi parlerò di un film del lontano 1986. Nei titoli di testa c'erano ancora e compare l'anno 1985. Il film di questa puntata è 9 settimane e mezzo, diretto e prodotto da Adrian Lane. Lane è uno dei registi di maggior successo degli anni 80, in particolare come creatore di famosi cult movies, amati soprattutto dal pubblico, che gli hanno fatto ottenere enormi risultati al box office. Tra i suoi film più famosi figurano Flashdance del 1983, 9 settimane e mezza appunto dell'86, Attrazione fatale nel 1987 e Proposta indecente nel 1993. È interpretato, ma come sappiamo tutti, da Kim Basinger, nata l'8 dicembre 1953, quasi 70 anni, e Mickey Rourke, 16 settembre 1952.
Ti fa bene vedere gente, è stimolante.
Non ho bisogno, grazie.
E la prossima cosa che devi fare è mettere un bel annuncio sul giornale.
Molly.
È bellissima, no, donna bianca divorziata. Bella, bionda, statuaria, simpatica, colta, con vibratore proprio. Oh, Lizzy! Oh, so benissimo che tu non l'hai mai avuto. Sarebbe immorale.
Ogni volta che ti incontro tu...
Io cosa?
Mi sorridi o sbaglio?
Io ti sorrido. E per te?
Stai dando un sacco di cose per scontate, vero?
Dici? Insomma, io non ti conosco. E anche tu non mi conosci. Non c'è nemmeno un taxi che ti sta aspettando fuori. Non ci sono cabine telefoniche nei paraggi. Ci siamo soltanto tu e io.
La sceneggiatura del film è liberamente ispirata a un racconto a spunto autobiografico omonimo del 1978, scritto dall'ex giornalista austriaca Ingeborg Day, in arte Elizabeth McNeely, morta nel 2011. Il racconto narrava della difficile relazione di un mercante d'arte con un uomo d'affari e traeva ispirazione da reali vicende dell'autrice. Il film fu girato tra il giugno e l'agosto del 1984, ma poi pubblicato un anno e mezzo dopo. Il racconto originale ha un tono più tetro ed è incentrato su rapporti intimi di natura violenta, ma anche sul coinvolgimento della protagonista da parte del fidanzato in comportamenti criminali, tra i quali una rapina in ascensore e la partecipazione di lei a rapporti con sconosciuti. Inoltre, alla fine del racconto, la protagonista subisce un crollo psicologico, questo non menzionato poi nel film. New York. Elizabeth McGraw è una giovane divorziata, impiegata presso una galleria d'arte a Soho. per conto della sua galleria, sta organizzando la mostra di Farnsworth, un anziano pittore introverso di provincia, poco attratto dal rumore della vita urbana. Durante i preparativi in un negozio cinese di generi alimentari, conosce John Gray, esperto di arbitraggio di Wall Street, restando colpita dalla sua baldanza e dall'aspetto curato. Dopo un po' di tempo, mentre compra una gallina giocattolo in un mercato di strada che fa le uova, lo incontra di nuovo e comincia a frequentarlo nella casa sull'acqua dei suoi amici. In un ristorante italiano intraprendono subito una relazione di 9 settimane e mezza, appunto, fatta esclusivamente di sessualità e di giochi, in risposta alle frustrazioni della sua vita da yuppie.
Vengono alle 8, vero?
Sì, alle 8. Ecco.
Che ti frega, statila sul divano. Emma Claiborne here. Ma perché non le strappa la camicetta?
Brian, good morning. Molly, ti prego, non ti far più venire in mente di fare una cena, d'accordo?
Perché? Ti fa bene vedere gente, è stimolante.
Non ne ho bisogno, grazie.
E la prossima cosa che devi fare è mettere un bel annuncio sul giornale.
Molly.
È bellissima, no, donna bianca divorziata. Bella, bionda, statuaria, simpatica, colta.
Ehi, che meraviglia.
È stupendo, vero signorina? A lei starebbe benissimo. È uno scialle francese ed è molto antico, sa?
Quanto costa?
Lo vendo a $300.
Mi sembra un po' troppo.
La qualità si paga, dolcezza, sono $300. E se ci pensi, in fondo non è molto.
Grazie.
Ciao, arrivederci. I would like to be moving on. Say them. Will you move me on? To where the eagle flies, to where the eagle flies. Love has them. Who search out their ways alone. Seeking wisdom like a child. Oh. I just want to live wise, so I can live wise. I just want to live like the eyes. Oh, oh.
Questo che cos'è?
So,
ha avuto un bambino! E quanto viene?
Per lei $40.
Facciamo 30.
Al massimo 35.
Su, facciamo 30.
D'accordo. Ogni volta che ti incontro compri volatili.
30 allora. Ogni volta che ti incontro tu.
Io cosa?
Mi sorridi o sbaglio?
Io ti sorrido.
Grazie.
In origine, il ruolo di John doveva essere interpretato da Sam Shepard, mentre per quello di Elizabeth furono chiamate, prima della Basinger, altre attrici tra cui Debra Foyer, all'epoca moglie di Mickey Rourke, Dominique Sanda, Isabelle Adjani, Isabella Rossellini, Kate Capshaw, Terry Garr, Catherine Turner, Jacqueline Bisset e Sigourney Weaver. Però, nella scena della mostra appare Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones. Il noto attore Ron Jeremy ebbe il ruolo di consulente tecnico per le scene erotiche del film. Nelle prime fasi del rapporto, Elizabeth, convinta da continui regali e scherzi, scorgerà l'amore per John. All'inizio l'uomo, attratto dai modi di fare ordinari di lei, a dispetto della bellezza, la fa distendere su un tavolo e le passa addosso un cubetto di ghiaccio. In seguito John va a casa di Elizabeth, cucina a casa sua, le dà da mangiare e bere davanti al frigorifero e, colpito dal giovanilismo dei movimenti della ragazza, la bacia. Costretta da tali episodi a subire una regressione quasi adolescenziale, Elizabeth convince per sbaglio la collega Molly a fidanzarsi con l'ex marito Bruce e comincia a perdere interesse anche per il suo lavoro.
È tua?
No, è di amici.
Grazie.
carina. Bellissimo qui.
Sì, non c'è male.
Tu stai dando un sacco di cose per scontate, vero?
Dici?
Oppure ti stai allenando per fare la cameriera all'Holiday Inn?
Vedi, è rischioso anche che tu sia venuta qui. Perché qui intorno non ci vive nessuno e noi due ci conosciamo a malapena. Insomma, io non ti conosco. E anche tu non mi conosci. Non c'è nemmeno un taxi che ti sta aspettando fuori. Non ci sono cabine telefoniche nei paraggi. E non c'è nessuno che può sentire se chiami aiuto. Ci siamo soltanto tu e io.
Non mi va più di stare qui, voglio andare a casa.
Sono tutti gli anni 80, in 9 settimane e mezzo. Da un lato l'ottimismo reganiano con l'esibizione del corpo, la frammentazione da videoclip, l'onnipresenza nel mezzo televisivo. Dall'altro la faccia triste dell'America, quella che dietro le manifestazioni muscolari e i superomismi nasconde una fragilità identitaria ed un'angoscia di morte. Il sesso ossessivo non è un semplice gioco di due borghesi annoiati, ma la risposta paradossale ad una sensazione di fine imminente, una complicità tra due persone con personalità nevrotiche. Uscito in sordina nel mercato americano, ma apprezzato maggiormente in Europa, dove è diventato un cult, 9 settimane e mezzo è un film chiave per capire atmosfera e spirito degli anni Ottanta. Accanto alle luci pirotecniche del sesso, si allungano le silenziose ombre di un canto funebre. E John Gray è il precursore nevrotico dello psicotico Patrick Bateman di American Psycho. Tutta la storia tra Elizabeth e John si spoglia della critica e del giudizio, tramutandosi in qualcosa di assolutamente vicino e paradisiaco. Sa di schiettezza, di verità, di materialità condivisa, di sogno sperato, e questo per merito sia di una sceneggiatura attenta che per il modo con cui i due protagonisti hanno interpretato i loro personaggi. Mickey Rourke trasmette sensibilità, delicatezza, passionalità. Kim Basinger raggiunge una sensualità altissima senza mai sfiorare volgarità o eccessi. Ben presto è evidente che il gioco sessuale ossessivo in cui i due protagonisti si cimentano non è un semplice sfizio tra borghesi annoiati, ma la risposta ad un vuoto profondo che li attanaglia, un senso di fine imminente che rende impossibile la dolorosa complicità tra due personalità nevrotiche. Len è un regista furbo che si diverte a criticare gli standard della società competitiva degli anni Ottanta, impacchettando il proprio messaggio in un involucro che, paradossalmente, è speculare al bersaglio della sua rappresentazione. Il montaggio pubblicitario, la colonna sonora che ammicca e una fotografia estetizzante. La magica atmosfera di New York, i personaggi eccentrici e pittoreschi che emergono dalla folla e i giochi di luce e ombre esprimono un forte senso di vitalità e con lo stesso vigore si rispecchiano nella carnalità del rapporto tra Elizabeth e John, in un approccio alla vita in cui le sensazioni prendono il timone, lasciando al cuore il duro compito di fare i conti con i propri limiti ed esigenze. L'enorme punto debole del film resta una sceneggiatura debole e scarna. Va apprezzato ad ogni modo il finale realisticamente pessimista, in cui la coppia si sgretola sotto il peso della materiale impossibilità di dare un nome e una forma concreta al rapporto sviluppatosi nelle precedenti 9 settimane e mezzo. Questo film ha per tema quel tipo di passione che confina con la pazzia quando due persone si ubriacano l'una dell'altra, escludendo dalla loro vita tutto e tutti. Il regista ha sicuramente ragione quando polemizza con l'isterico pubblico americano che si esalta davanti alla violenza di Rambo, ma si scandalizza di fronte agli esercizi erotici, ora disinvolti, ora crudeli, del suo film. 9 settimane e mezzo dà ragione al regista giapponese Nagisa Oshima, secondo cui l'erotismo è il senso della borghesia, la pornografia quello della classe subalterna. Collegare costantemente la nozione di erotismo con il corpo nudo è intelligente come pensare sempre al mangiare a proposito della bocca, un qualcosa quindi di incongruente. Dobbiamo essere grati ad Adrian Lane per aver portato in Italia la prima mondiale del suo film. Difatti, innervosito dalle proiezioni di prova nella provincia americana, il regista decise che solamente gli italiani potevano dedicare serenamente un film erotico. Len però non fu del tutto sincero e ci preparò un'edizione tagliata e adattata. Così il film ci arriva ancora più pubblicitario e lustro di quanto doveva essere originariamente. La prima versione infatti durava addirittura 3 ore ed era decisamente più complessa e ricca. Si parla addirittura di una sorta di patto suicida fra i due e un crollo emotivo di lei sul finire del film. Lui è un tipo strano, lei è apparentemente timida e cominciano ad avere questa strana relazione per cui giocano, ridono, scherzano e si accoppiano, ma non intrattengono rapporti con altre persone. Due personaggi belli e dannati, a dire il vero lei dannata per poco tempo, 9 settimane e mezzo, mentre lui era solo all'inizio di una perdizione che sarebbe proseguita ben oltre il set di quel film. La confusione sesso, amore, piacere spinge i due protagonisti a prolungare quello che forse è già finito ancora prima di iniziare. Alla fine della pellicola lasciamo un'Elizabeth invecchiata di 9 settimane e mezzo che sembrano un'eternità, sola nell'immensa metropoli, a confermare la tesi iniziale che l'amore non basta, l'amore non c'era, l'amore non esiste. In una New York che tenta di trascendersi quotidianamente in modo laico, anche l'amore pare sia sorpassato e nulla abbia senso tranne il piacere, l'istinto innalzato a divinità e l'intimità del contatto vitale. Nella confusione di termini tra erotismo e amore sta la chiave di lettura del film, un film che tenta di spiegare gli eccessi della macchina socio-economica capitalistica con quelli sessuali e viceversa, in una frenetica metropoli cosmopolita dove le ragioni dell'esistenza sono mostrate nella loro lucida crudezza. In un mondo senza Dio e senza fedi, senza troppi affetti, amicizie e punti di riferimento, il sesso diventa l'evasione ultima dell'animale sociale, finché la troppa luce dell'evidenza non spezza anche questa arcaica magia ancestrale.
Molte scene del film furono reinterpretate da Sheena Easton nel 1989 per il video del singolo Days Like This e poi dalla cantante tedesca Sarah Connor nel 2007, interpretando il video di Sexual Healing, cover di Marvin Gaye. Una sera, Elizabeth va a trovare John nel suo ufficio per offrirgli da mangiare e poi vanno insieme in un bar di Wall Street. Colpita dall'ardito accostamento tra la sua femminilità e gli indumenti degli affaristi, confida al facoltoso fidanzato di voler provare l'emozione di fingersi uomo. E da John viene posta in condizione di indossare abiti maschili da sera, per un appuntamento in un ristorante di lusso, a pochi passi dal prestigioso Hotel Algonquin. Usciti dal locale, vengono scambiati per gay da un gruppo di vagabondi in un quartiere di periferia. Due di loro li inseguono fino all'inizio di un vicolo cieco, li affrontano con forza, ma con un coltello a loro sfuggito di mano vengono messi in fuga da Elizabeth.
Nuova puntata del programma corale di Radio Incontri, Film alla Radio. Io sono Lucia Baretti e come ogni puntata andiamo insieme a scoprire curiosità, particolarità di film nazionali e internazionali. La pellicola che andiamo a scoprire insieme oggi è 9 settimane e mezzo, un film evento del 1986 di Adrian Lin, che ha consacrato Kim Basinger e Mickey Rourke. La sceneggiatura del film è liberamente ispirata a un racconto a spunto autobiografico del 1978, scritto dall'ex giornalista austriaca Ingeborg Day, in arte Elizabeth McNeil. Il racconto narrava della difficile relazione di una mercante d'arte con un uomo d'affari e traeva ispirazione da reali vicende dell'autrice. Il noto pornoattore Ron Jeremy ebbe il ruolo di consulente tecnico per le scene erotiche del film. Il ruolo della protagonista è stato offerto ad attrici come Isabella Rossellini, Kathleen Turner, Dominique Sanda, Tatum O'Neill, Kate Capshaw e Sigourney Weaver. Venne poi ingaggiata Kim Basinger, che ai tempi aveva pochissimi film all'attivo e grazie a questo divenne una star. Il film è noto anche per la celebre hit di Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Non tutti sanno che la canzone è una cover di un pezzo di Randy Newman del 1972. Sam Shepard abbandonò all'ultimo il ruolo del protagonista, che così passò a Mickey Rourke, che divenne un sex symbol a livello globale. La pellicola in realtà durava più di 3 ore, ma il regista decise di tagliare alcune scene per le sequenze più controverse, come il reciproco patto suicida tra i due protagonisti, il loro uso di barbiturici. Kim Basinger conserva ancora una copia però integrale del film. Rourke perse 15 kg per interpretare John Gray. Il regista decise di tenere lontani fuori dal set i due protagonisti e cercò in tutti i modi di incrinare psicologicamente Kim Basinger per far trasparire quella fragilità sullo schermo. Ovviamente in seguito, quando si seppe la cosa, Lin venne aspramente criticato. Il film è girato in sequenza. Per il look di Elizabeth, il regista si è ispirato alla Grace Kelly di Il delitto perfetto di Hitchcock. Il regista fece schiaffeggiare realmente Kim da Rourke. Le gambe dell'autoerotismo in galleria non sono di Kim Basinger, così come il corpo nudo nella sequenza del ghiaccio. Il film purtroppo fu un flop negli Stati Uniti, con solo 7 milioni di dollari di incasso, ma in Europa andò molto meglio e soprattutto sul mercato home video ebbe un successo enorme, tanto poi da diventare un cult. Kim Basinger rivelò in seguito che baciare Mickey Rourke era come baciare un patacene romano. Nel 1997 uscì solo per il mercato home video il sequel 9 settimane e mezzo, la conclusione. Insomma, tante curiosità che guardando il film magari ci possono scappare. Io vi saluto e vi do appuntamento nella prossima puntata di Film alla Radio.
Il doppiaggio italiano è stato eseguito presso il gruppo 30 e curato dal bravo Renato Izzo. Il film è stato distribuito in Italia nel febbraio 1986, con il divieto di visione ai minori di 14 anni. In televisione invece fu trasmesso sia nella versione originale sia in una censurata senza divieti per poter essere trasmessa in prima serata. Attenzione, voglio una smentita. In Italia il film è stato trasmesso per l'ultima volta su Rete4 nel 2000, 24 anni fa. Dopo il furto, nascosto di una collana e l'acquisto di un letto nuovo in vista di una possibile convivenza, Elisabeth decise di fare uno spogliarello casalingo per John. Prima si toglie gradualmente di dosso un tailleur regalato le giorni prima, poi gira per casa in sottoveste di seta per prendere in giro le prime fasi del loro incontro. Alla fine, del tutto priva di indumenti, attira John al piano alto di casa sua e lo bacia di nuovo, ancora e convinta di amarlo. A questo punto la galleria d'arte si accorge dell'eccesso di distrazione e confusione mentale della protagonista, che rischia di perdere le proprie inibizioni e la precedente via compassata.
Divertiti, buonanotte.
Li hai fatti tu?
Sì.
Niente male. Sono carini. Vieni qui.
Non ci credo che ti piacciono.
Davvero?
Grazie al suo erotismo e alla popolarità raggiunta dai due protagonisti, questo film è considerato uno dei film cult degli anni Ottanta. Come abbiamo ascoltato, il film ebbe un sequel e un prequel, sono spin-off, usciti entrambi solo per il mercato home video. Ma pochi sanno che uscì una parodia nel 1991. Per cercare di riprendersi e controllare i propri istinti, Elizabeth conosce il pittore Farnsworth, che compie un percorso di vita inverso al suo, e così ricomincia a darsi da fare per la mostra. In seguito John, completamente ignaro dell'autoironia degli ultimi comportamenti della ragazza, la invita a raccogliere soldi per terra in ufficio, ma deve fare i conti con la sua crescente insofferenza. In un albergo Elizabeth si fa bendare da John e si fa toccare da una prostituta sudamericana. Dopo essersi tolta la benda, scopre che l'affarista è solito frequentare il sesso a pagamento e vuole coinvolgere Elizabeth in un rapporto a tre, contro la volontà di lei. Così ha uno scontro fisico con la prostituta, poi esce in lacrime dall'albergo, attira John in un locale per adulti e lo provoca baciandolo. Sconvolta dalle recenti esperienze, diserta in lacrime la mostra d'arte di Farnsworth e passa l'ultima notte con John.
Kim Basinger. I protagonisti del film 9 settimane e mezzo. Quanto la durata del loro rapporto. Pensava forse di potersi innamorare, lei, e lui di aver trovato una donna diversa, ma lui non ha mai cambiato il suo comportamento, fatto di amori comprati, di sesso, erotismo e solo un gioco. L'acquisto di un letto, quello che spesso rappresenta il primo passo per la convivenza, per una coppia, per definire il proprio rapporto, per essere il primo nucleo, il primo nido dove formare la propria famiglia. Qui sembra essere la stessa cosa e tuttavia la coppia non arriva a quell'obiettivo perché il desiderio per la sua donna, Elizabeth, un desiderio fisico del tutto erotico, non percepisce quello che forse lui, John, non è in grado di esprimere. Lo ha espresso solo in quell'attesa, mentre contava nell'ultima scena del film fino a 50, aspettando forse che Elizabeth tornasse indietro sui propri passi e quelle 9 settimane e mezzo potessero così diventare infinite. Protagonista del film è la relazione erotica di Elizabeth e John, ma più profondamente le storie individuali di ciascuno, i propri limiti, le proprie debolezze, le proprie vite precedenti alla ricerca di una situazione sentimentale diversa, che non si può esprimere tuttavia. Da una parte, John appare come solo carnalmente attratto da una donna. Lei, apparentemente, travolta sentimentalmente, ma in realtà assolutamente attratta da quelle provocazioni che John, solo John, evidentemente sa darle. Protagonista del film, anche la sua biancheria intima, l'ombra di sé, fra gli stipiti di quella porta, il ballo che lei accenna e quella musica che travolge lo spettatore. Un po' potrebbe far pensare allo spogliarello di Sophia Loren davanti al suo Marcello Mastroianni. Del resto, la storia è la stessa. La storia di chi si diverte ad avere solo ed esclusivamente una storia del tutto superficiale, senza voler entrare nei dettagli di un affetto amoroso più profondo. Eppure, ciascuno dei personaggi, in realtà, è profondamente legato sentimentalmente all'altro, ma il timore per entrambi di compromettere quella affinità sessuale, la paura di dire che c'è dell'altro, impedisce che la storia duri più di 9 settimane e mezzo. Chi ha visto il film, di certo, non può dimenticare il tema di quel brano che accompagna lei nell'ombra di quella porta suggestiva, di fronte a John quasi intimidito, nello stesso modo in cui Marcello Mastroianni con quell'urlo accoglieva, divertendosi enormemente, lo spogliarello di Sophia Loren. can you lead your hat on? Poco importa se il cappello lo indossi un uomo, John, oppure lo indossa Elizabeth, perché nei film di Adrian Lyne in realtà l'uomo e la donna sono sullo stesso piano. Nessuno seduce l'altro. La provocazione è reciproca e entrambi cadono nella rete della sensualità ieri, oggi, domani di Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Anche qui entrambi i protagonisti rimangono solo ricordo di quella sottoveste e delle calze sfilate lentamente al suono di Abajur. E qui you can leave your head on.
Liz, vedi laggiù quello vicino a Sinclair? Sei il suo soggetto preferito.
Che ne dici di andarci a fare qualche fotografia, Harvey? Ti va?
Sì.
Andiamo. Vieni.
Sono a posto?
Sei bellissimo.
Permesso. Permesso, scusate.
Signor Fanson, le va di fare qualche foto insieme a noi?
Tesoro, Liz, tesoro, per l'amor del cielo, aiutami. Dammi una mano, ti prego, ma non hai visto Farnsworth? Guarda che è un tipo veramente strano. Davvero, è stranissimo. Comunque, sia l'adoro, i suoi lavori mi piacciono moltissimo. Non lo conoscevo, ma non immaginavo che con tutta questa gente intorno sarebbe rimasto così come una statua. È distratto. Dagli un po' un'occhiata.
D'accordo.
Allora, prima con Farnsworth, me e Susan. È un grande giorno.
Facciamo tutti un bel sorriso, d'accordo?
Sì, sì, un bel sorriso. Avanti, scatta, questo è un giorno memorabile. Sono orgoglioso di tutti, della mostra. Sono davvero contento che siamo tutti qui.
La loro ultima mattina insieme, John le parla delle sue umili e tormentate origini e le dice di aver provato con lei emozioni molto più forti che con le precedenti ragazze, ritenendole prive della stessa vitalità. Elizabeth risponde di non poter più sopportare l'assurdità della loro relazione e accusa implicitamente John di non aver voluto capire la mancanza di illusione della ragazza. Così decide di lasciarlo, esce di casa e torna in lacrime alla vita di tutti i giorni, mentre John, incapace di svelarle i suoi veri sentimenti e di richiamarla, conta fino a 50, ma resterà in casa. E io vi ringrazio anche questa sera, ringrazio Silvia Redazione per i preziosi contributi e interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini per il cast, Giulio Triezzi per la critica. Ringrazio inoltre l'illustratrice Bruna Jacopino che realizza le copertine del podcast. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche semplicemente cercando su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata!
Siamo andati oltre, uno di noi due doveva dire basta. Tu non l'hai mai detto. E io forse ho aspettato troppo. È meglio così, è meglio per tutti e due.
Perché, Elizabeth? Perché? Io ti amo.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Ti prego, torna qui, Elizabeth. Io conterò fino a 50. Uno.
We'll be right back. escape.